Radio Maya.
Y el destino de la radio sistema internacional de Washington DC,
notizie, interviste, interventi esterni, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Benvenuti a Radio Magazine Estate con una rassegna delle migliori interviste proposte durante l'anno. Oggi è il turno di un'intervista con Alessandro Cervoni da Arezzo e un aggiornamento sulla teoria radiosismica. Nella seconda parte avremo anche delle registrazioni in originale da alcune radio del Messico. Come al solito continuerete a trovare testi e file audio da scaricare in podcast sul nostro sito web www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arezzo, dove abbiamo in linea Alessandro Cervoni. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Salve a tutti.
Ecco Alessandro, spero innanzitutto che tu non sia un tipo scaramantico, visto che ci chiamiamo ogni volta che c'è una catastrofe o un cataclisma.
No, sì, tanto che posso poi dopo gli eventi continuare a chiacchierare, va bene, no?
Beh, speriamo almeno che non siano i nostri ascoltatori a toccare ferro. Beh, comunque Alessandro Cervoni nella vita si occupa di informatica e software aziendale ad altissimo livello, mentre per passione ama il radioascolto, il radioantismo e soprattutto l'ascolto delle stazioni di utilità, proprio per le utility, ovvero nel monitoraggio delle bassissime frequenze, ovvero quelle sotto i 25 kHz sono note come VLS, si trovò a scrivere negli anni 80 un articolo per Radio Kit Elettronica sulla cosiddetta teoria radiosismica, ovvero nel monitoraggio delle VLS si riscontravano delle anomalie o se vogliamo dei segni precursori sempre all'approssimarsi di gravi eventi sismici e terremoti. Ovviamente lo tsunami giapponese rende d'obbligo attualizzare l'argomento. Ecco Alessandro, vogliamo riepilogare brevemente questa teoria ai nostri ascoltatori?
Rapidamente il concetto è questo. Alcuni anni fa furono scoperti in anticipo rispetto ad alcuni eventi sismici delle strane emissioni nello spettro elettromagnetico nel campo delle ultralunghe. Alcuni avviarono degli studi su questo in modo da poterli utilizzare come eventuali precursori degli eventi sismici. Nel senso che un evento sismico non è facile né possibile determinare con precisione, però tutto quello che serve perlomeno a preannunciare un possibile evento sismico viene utilizzato. È chiaro che ci sono vari studi, gli eventi sismici si susseguono in continuazione, ci sono migliaia di situazioni, varie tipologie di eventi sismici differiscono in funzione anche della loro struttura. Comunque il fatto che in concomitanza, alcuni periodi prima, che va da alcuni giorni a qualche settimana prima, erano notate delle emissioni nello spettro elettromagnetico delle ultralunghe. Questi studi furono da me, poi un po', quando poi ho fatto un articolo, seguiti anche da altre persone nel corso degli anni, ha avuto uno sbocco interessante quando ci fu l'evento sismico, quello rilevante in California, che almeno negli articoli che furono pubblicati in quegli anni la rete di comunicazione che veniva utilizzata fra le altre per i mezzi di immersione, perché le onde ultralunghe erano utilizzate anche per le comunicazioni per i sommergibili, e quindi nella costa avevano una rete di trasmissione, soprattutto la marina americana, e sembra che anche lì abbiano rilevato una serie di emissioni elettromagnetiche che, diciamo, poi dopo l'evento sismico sono state associate o ritenute comunque associate all'evento sismico, e quindi anche le emissioni nel campo delle ultralunghe è finita per alcuni ricercatori tra i possibili precursori di questo tipo di calamità.
Bene, e diciamo che quasi tutti i ricercatori più esperti sono concordi che una fitta rete di sismografi, specie per i vulcani, può aiutare a riconoscere eventuali segni precursori. E notiamo che la rete di controllo americana segnalava uno sciame sismico al nord del Giappone già dal 9 marzo, con punte severe di 6,7 di magnitudo, e anche un'animazione riportata sul sito web del TG1 della RAE rivela questo improvviso sciame sismico anticipato, ripeto, già dal 9 marzo. Evidentemente non si è preso coscienza di quello che sarebbe potuto accadere dopo, e nonostante sia stato diramato l'allarme tsunami, le zone coinvolte sono state assai vaste e le vittime numerosissime, nonostante la compostezza dei giapponesi che non hanno fatto la corsa al fuggi-fuggi generale. Ecco, ovviamente la possibilità di essere avvisati in anticipo, oltre che affascinare, sarebbe auspicabile, e ve lo dice soprattutto chi abita proprio sotto al Vesuvio, no Alessandro?
Sì, certamente, anche se in effetti il tipo di evento che c'è lì rispetto al Giappone avrebbe degli aspetti, delle caratteristiche diverse, cioè tutti e due sono dovuti al movimento tettonico, e quindi chiaramente dalle pressioni che si vengono a generare sul manto, però lì nel caso di Napoli è il Vesuvio, che tra l'altro è un vulcano nel passato che è sempre stato abbastanza subdolo, nel senso che avvertiva poco, e quando avvertiva ormai aveva fatto il botto, che per me è stato il suo comportamento storico. Mentre magari l'Etna erutta di continuo, bene, il Vesuvio più che altro ha dato delle brutte sorprese, insomma l'ultima è stata quella, diciamo, quando ancora verso la fine del conflitto, nella seconda guerra mondiale.
E con gli ascoltatori siamo collegati telefonicamente con Arezzo, dove abbiamo in linea Alessandro Cervoni. Se sei d'accordo facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo il nostro discorso, ok?
D'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arezzo, dove abbiamo in linea Alessandro Cervoni, esperto di informatica, si occupa di software aziendale e che da un po' da radiomature invece segue la cosiddetta teoria radiosismica, ovvero i fenomeni precursori dei terremoti che si riscontrerebbero nel monitoraggio delle VLS, ovvero la banda sotto i 25 kHz. Una teoria ovviamente tutta da provare, ma tant'è che già in passato queste frequenze che vengono adoperate per le normali comunicazioni dai sottomarini americani hanno fatto sì che proprio la marina statunitense alcuni anni fa, all'approssimarsi di un severo evento sismico in California, diramasse un allarme terremoto. Pare peraltro che proprio l'utilizzo per scopi militari di queste frequenze ritardi un po' le ricerche in questo campo. E infatti durante la guerra fredda si arrivò a dire addirittura che le superpotenze studiassero la possibilità di provocare terremoti bombardando il sottosuolo con onde erziane. Nella prima parte abbiamo fatto anche dei parallelismi col rischio Vesuvio, e approfitto per ricordare, senza fare pubblicità occulta, che a San Sebastiano al Vesuvio, c'è un ristorante, l'ex Marinaro, che da un po' di anni ha già fatto un gemellaggio e ha cambiato il nome in Ristorante Tsunami. È un gemellaggio fra Giappone e Vesuviani, sarebbe proprio quello che ci vorrebbe. Ma nel frattempo, Alessandro, secondo te cosa dovrebbero fare le istituzioni per investire su questa teoria?
In questo settore qui si può fare ben poco, in sostanza diciamo tutti quelli che possono essere gli elementi che possono contribuire a migliorare la prevedibilità di determinati eventi possono aiutare a prendere delle misure per far sì che perlomeno una parte delle persone coinvolte nell'area coinvolta possono mettersi al riparo o perlomeno ridurre il danno che possono subire. Quello che è sempre difficile è stabilire l'entità del danno che può derivare anche con un buon livello di anticipo. È chiaro che se prendiamo l'ultimo evento che c'è stato in Giappone, dove sono preparati e fanno di tutto per addestrarci, per venire incontro, in effetti sebbene l'entità delle sismica sia stata di un livello devastante che dalle nostre zone avrebbe veramente fatto dei danni incredibili, poi lì l'effetto maggiore è venuto fuori da un danno collaterale che è lo tsunami che ha praticamente devastato tutto e poi il fatto che ha messo in crisi delle strutture determinanti e che possono generare ulteriori danni più rilevanti che sono le centrali nucleari. Comunque diciamo che quegli studi e quelle segnalazioni che avevo fatto anticamente su le ultralunghe, questi segnali che vengono ricevuti quindi nel campo delle VLF al di sotto dei 20 kHz, sono proseguito anche altri ricercatori. Appunto in America li stanno studiando, in Giappone li avevano iniziato a guardare, quindi presumo che qualcosa abbiano ottenuto. Qua in Italia, come ti avevo anticipato, ci sono dei ricercatori che lo stanno portando avanti, addirittura si possono trovare anche su internet delle notizie, anche su un sito proprio, mi sembra di ricordare che era www.vlf.it, che è un sito gestito diciamo da radioamatori, termine che a qualcuno può sembrare un po' riduttivo, ma di fatto sono dei professionisti, anche dei ricercatori seri, che si dedicano a questi studi. Hanno fatto anche una rete, mi risulta, in Piemonte, di rilevamento, e che pubblicano tra l'altro anche tutta una serie di analisi e di rilievi.
Ecco, amici ascoltatori, dall'altro capo del telefono Alessandro Cerboni da Arezzo, ecco purtroppo il tempo a nostra disposizione, Alessandro, è terminato, se vuoi hai ancora qualche secondo per aggiungere qualche considerazione.
Ma direi che lo studio di queste cose in passato c'era molto più proselitismo, nel senso che venivano fatti degli studi anche a livello di ricercatori non improvvisati ma diciamo di persone interessate. Oggi è ristretto all'ambito degli addetti e questo secondo me non è molto positivo.
Finalmente qualcosa di fresco, Radio Magazine Estate, il meglio di un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ed eccoci giunti al consueto appuntamento con le registrazioni in originale. Quest'oggi vi presentiamo la XRMX, Radio Messico International, Radio Huayacocotla, Radio Educación e Radio Transcontinental, il tutto miscelato come al solito con musica messicana. Buon ascolto!
En el aire.
On air.
Desde México.
From Mexico.
Hacia el mundo.
To the world.
XERMX.
Radio México Internacional.
Emisora de onda corta del Instituto Mexicano de la Radio.
Thank you.
Reduciendo la distancia.
Reducing the distance.
Hablándote.
Talking to you.
De nosotros.
About us.
Radio México Internacional.
Pero pues hemos llegado a una emisión más de Vidas y Obras aquí en XRTA, transmitiendo en la onda corta en los 4810 kHz en banda de 60 metros. Nuestra página www.xertaradio.com, nuestro correo electrónico charla@xerta.yahoo.com.mx. Estamos ubicados en Plaza San Juan número 5, interior 2, Colonia Centro, México DF. Código postal 06050 y el teléfono es 55-18-49-38. Repito, 55-18-49-38, y pues me despido de ustedes, querido público, en controles Rubén Méndez y en cabina su amigo Víctor Rosas. Hasta la próxima.
Amici, siamo al termine, prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del Radio Sposto diamo appuntamento alla prossima volta.
Pero pide vivir, no lo puedo vivir.